Leggiamo la domanda di Chiara,
che ha scritto: Ciao fratelli, vi scrivo perché ho una domanda nel cuore, forse vi sembrerà banale, ma non riesco a trovare risposta. Come è nato Dio? Come ha avuto inizio? Qual è la sua origine? Il principio ha avuto luogo quando Dio ha creato la parola, cioè Gesù. Quindi prima del principio era solo il Padre e Lui da dove è venuto? Questa è una di quelle domande che ti insegnano nelle scuole atee e lì ti insegnano anche che, pertanto, non avendo avuto un inizio, Dio non esiste ed è un'illusione e che la risposta dell'origine di tutto è la teoria del Big Bang.
Big Bang.
Penso che come cristiani abbiamo il dovere di investigare Dio e smontare questa falsità atea e liberare molte giovani anime intrappolate in queste domande sataniche. Vi prego, aiutatemi, voi conoscete le scritture molto meglio di me. Io so solo che Dio è l'Io sono ed è il principio e la fine, ma non so, sento che c'è dell'altro da scoprire su questo nelle scritture. C'è un motivo, una ragione per cui Dio è e non è stato generato da nessun altro. Vi voglio tanto bene e prego che Dio ci illumini attraverso di voi. Un bacio. Grazie Gesù.
Grazie Signore.
Interessante questo.
Molto.
Come lei dice, nelle scuole atee ti insegnano di dubitare e che c'è il Big Bang, non Dio. Quindi.
Ma infatti le scuole non mica sono lì per insegnare la cosa principale delle scuole, cioè le cose accademiche, le cose didattiche, e sono secondarie. La cosa principale esistono in forma anticristo, antidio, per programmare, fatti diventare un buon fascista, un buon nazista, un buon comunista, un buon cinese, un buon venezuelano, peruviano, italiano, francese. Gloria, gloria alla qualunque sia l'ideologia del paese. Scuola, paese che vai, scuola diversa che trovi. Va bene, insegnano, vado in Cina, adesso le università si vestono come soldati con l'uniforme e marciano, università, capirai che università. Si imparano a odiare l'America, a odiare il capitalismo, avanti con Carlo Marx, sono scuole queste. Ormai sono diventate centri di propaganda. Quindi, per cortesia, smettiamo di chiamare scuole, sono centri di propaganda. Infatti adesso con le scuole che il globalismo mondiale ha messo le mani nei centri dove assumono i professori, li selezionano e selezionano gli atei, le lesbiche, gli omosessuali, i socialisti, le sinistre. Infatti le scuole vanno in quella direzione lì.
Allora leggiamo prima le risposte dei fratelli a questa domanda di Chiara e poi chiediamo a te Giuseppe di completare quello che manca.
Sì, vabbè, speriamo che impara qualcosa quello che i fratelli dicono, perché non ci ho pregato sopra questa domanda, ho detto questo la do ai fratelli. Va bene, abbiamo diversi fratelli che con abbastanza sale nella zucca e che adesso conoscono la Bibbia, gloria a Dio, avanti.
Cominciamo con Salvatore.
Io non ho ancora letto queste cose che i fratelli hanno mandato, cioè per vostra informazione.
Lo so.
Cominciamo con Salvatore, la risposta che Salvatore ha scritto. Cari fratelli, un abbraccio, benedizioni a tutti voi. Apocalisse 22:13. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Salmi 102:27. Ma tu sei sempre lo stesso, i tuoi anni non avranno mai fine. Giovanni 1:1-3. In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Giovanni 1:1-3. Bellissima scrittura, Salvatore. Ripeto le referenze. Apocalisse 22:13, Salmo 102:27, Giovanni 1:1-3.
Poi continuiamo con la risposta di Mauro. Ciao fratelli, avrei due scritture da dare alla sorella che fa la domanda sull'origine di Dio e dell'universo. Giovanni 16:12. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. E Apocalisse 1:8. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Giovanni 16:12 e Apocalisse 1:8.
La risposta di Giuseppina. Saluti a tutti voi, che Dio vi benedica. In merito a questa domanda che la sorella ci ha inviato, raccoglie tutto il nostro rapporto con il nostro Creatore. Mosè scrisse in Salmo 90, 1 e 2. O Signore, prima che i monti stessi nascessero, o che tu generassi come con dolore di parto la terra e il paese produttivo, sì, da tempo indefinito fino a tempo indefinito, tu sei Dio. Salmo 90, 1 e 2. Analogamente, il profeta Isaia esclamò in Isaia 40, 28. Non hai saputo e non hai udito? Geova, il creatore dell'estremità della terra, è Dio a tempo indefinito. Questi versetti indicano che Dio è il re dell'eternità, come lo definisce anche l'apostolo Paolo, 1 Timoteo 1, 17. Questo significa che per quanto indietro andiamo nel tempo, Dio è sempre esistito, esisterà sempre. Apocalisse 1, 8. Dio è eterno, quindi per Lui mille anni sono come un giorno. Secondo Pietro 3, 8. Anche se il concetto di un Dio eterno è difficile da capire, in effetti è ragionevole. Se Dio fosse stato creato da qualcuno, questo qualcuno sarebbe il Creatore. Ma, come spiega la Bibbia, Dio è colui che, Apocalisse 4:11, creò tutte le cose. Inoltre sappiamo che un tempo l'universo non esisteva, Genesi 1:1 e 2. Come ha avuto origine? Il suo Creatore doveva già essere in vita, doveva esistere anche prima che comparissero tutti gli altri esseri intelligenti, come il suo Figlio unigenito e gli angeli. Giobbe 38, 4 e 7, Colossesi 1, 15. È chiaro che all'inizio, a parte Lui, non esisteva nessun altro. Non poteva essere stato creato, dal momento che non esisteva nessuno che potesse crearlo. Con affetto e un fortissimo abbraccio, Giuseppina. Dio ti benedica, Giuseppina. Grazie.
Prossimo la risposta da parte di Francesca. Queste domande che si fa la giovane Chiara me le ponevo anche io fin quando decisi di fare ricerche personali, trovando risposte nella Sacra Scrittura, aiutata, devo dire, dagli audio di Radio Blast. La mia mente era piena di quel che la scuola insegna, il Big Bang, l'Homo Sapiens, eccetera. Tutte risposte carnali che non soddisfano lo spirito in noi, e ce li proppiamo come verità. Come è nato Dio? Qual è la sua origine? Da dove viene? Dio esiste davvero? Domande che l'uomo nella sua carne si pone sempre dalla notte dei tempi, essendo consapevoli di un qualcosa più grande di lui esiste. C'è, ci guida. Comincia a leggere Genesi 1, 1 e 2. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Apocalisse 22, 13. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Io sono l'inizio e la fine. Quindi Dio è l'Alfa, non ha un padre, ma è il padre di tutto in tutto. È il creatore, è la vita in tutti, in tutto. Dio è lo spirito di vita in tutto. Dio è amore. Dio quindi è lo spirito di vita che ha creato tutte le cose. Apocalisse 4, 11. Tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. È sempre esistito, Salmo 90, verso 2. Non voglio dilungarmi troppo, fratello Giuseppe è più bravo di me. Baci. E ancora baci. Continua a leggere la parola e troverai tutte le tue risposte. Francesca dall'Italia. E adesso diamo la parola a fratello Giuseppe, che è più bravo, dicono i fratelli.
Mi arrendo.
You're on the spot.
Io ho solamente un pochettino più di esperienza, perché sono più vecchio. Non è che sono più bravo, sono più vecchio. Se preferisci, più decrepito, più malandato.
No, non preferiamo.
Va bene. Ma io posso dire, cioè, posso dire niente, perché nessuno capisce queste cose. Cioè, la cosa che dobbiamo capire è che non possiamo capire tutto, capito? E il migliore insegnante del mondo, il più saggio insegnante del mondo che sia mai esistito, era uno che è morto imparando. Va bene, non c'è un professore che è arrivato da nessuna parte. E qual è il numero più alto? Non esiste il numero più alto. Cioè, come si fa a capire che un uccello vola senza luna, senza stelle, di notte, nelle nuvole, e sa la direzione del sud, del nord? Emigrano questi uccelli e arrivano senza vola. Chi li guida questi uccelli? Ah, dice Darwin, è scoppiata una pietra e tutto si è sistemato. Bravo Darwin. Cioè, con le teorie queste qua risolvono tutto. Ma guarda questo qui, però mi sembra una teoria cretina. Ah, aggiungi un miliardo di anni e il trucco è fatto. Per cortesia. Guarda, un asinello non può capire più semplice computer, un asinello. Così noi non possiamo capire Dio. Va bene, vuoi spiegare a un asino come funziona il computer? Ma puoi spiegare a quest'asino qui, a me? Io non lo so come funziona il computer. Se si guasta il computer, io tiro fuori il cacciavite, la tenaglia, il trapano, non credo che ci riesco a ripararlo. Va bene? Posso dare 4 martellate, ma dubito che... Guarda, ci sono cose che non si smaltiscono. Ci sono cose che non spariscono. Si tramutano. Per esempio, la plastica non si può smaltire, la legna brucia, però non sparisce, si tramuta nell'atmosfera. Persino la scienza umana parla di che in un futuro la vita sarà allungata, gli uomini possono allungare la vita con medicine. C'è stato uno sul giornale, ho letto anni fa, si è fatto tagliare la testa e l'angelo non farà con la faccia. Si è fatto ghigliottinare la testa.
Che orrore!
Qua. E l'hanno messo, non so se l'hanno messo nell'alcol, perché lui crede che fra circa 5 secoli, va bene, l'umanità arriverà a vivere in eterno.
Poverino.
Invece dei neuroni nel cervello, cavi contro cavi, arriva l'Enel, attacca la corrente col contatore, vedere quanto consumi, attaccato all'orecchio, no?
E invece potrebbe vivere in eterno, però non così.
Guarda, la misericordia di Dio che ha cacciato fuori Adamo ed Eva dal giardino per evitare che mangiassero il frutto dell'albero della vita e vivessero in eterno. Ma chi accidenti vuole vivere in un mondo così conciati male come siamo?
Sì.
Molti l'hanno capito e si suicidano. E chi vuole vivere in eterno? Si suicidano perché non hanno Cristo. Quindi... una volta hanno chiesto a Wurmbrand, ha scritto la storia, questo il pastore Wurmbrand, quello, il martire vivente lo chiamavano. E lui racconta e dice, cosa faceva Dio prima della creazione? E questo insegnante gli ha risposto, è andato nella foresta a tagliare dei rami. Dice, spiegati. E cosa facevo con i rami? E dava sculacciate a quelle che facevano domande sbagliate. Lasciamo queste domande agli atei. Gli atei dice, Dio non esiste perché chi l'ha creato? Qui stiamo trattando di un essere sovrannaturale. Perché dicono, come fanno gli animali a stare tutti nell'arca, dinosauri, tutto, non è possibile, a parte che magari Noè è stato abbastanza intelligente a mettere i piccoli dinosauri cuccioli dentro, che magari erano grandi come il gattino, o magari niente, magari non lo so, dice come fa tutta la razza dei cani, tutti ci sono milioni di specie, ma Dio è Dio, no? sull'arca ci ha messo quello che ha voluto, quello che ha potuto, quello che non ha potuto, quello che non ha potuto, ha schioccato le dita e ha fatto quello che ha voluto. Lui è Dio, stiamo trattando di un Dio qua, non stiamo parlando di un ateo che non sanno. Sai che tutti gli scienziati evoluzionistici del mondo messi insieme, tutti, non sono ancora riusciti a creare lo sterco di un asino. Lo sai? Non sono ancora riuscito a creare il pelo di una cimice. Tutti gli scienziati pagati a peso d'oro, oro tassato ai poveracci che li pagano, non sono ancora riuscito a creare il pelo di un asino. Non si può, perché? Perché il pelo è vivente. E non posso, questi col binocolo, anzi col telescopio, che questi possono creare la vita. Esplode una pietra e saltano fuori scimmie, giraffe, canguri, dinosauri, pesci di ogni tipo, milioni di... da una roccia che è scoppiata. E la vita da cosa è venuta? Può la vita venire dalla non vita? Guarda, io non ho molta fede in Dio, la mia fede è piccola, deve crescere, sono in crescita. Ma però questi qui c'hanno una fede, paragonata alla mia, questi qui c'hanno un miliardo di volte più fede di me.
Per credere in questa cosa?
Ma credere che esplosa una pietra ed ecco voilà, ecco qui il mondo, l'universo, le galassie! Esplosa da cosa? Dal nulla! Qui ci vuole una fede, spaventosa.
Ma loro ti diranno...
C'è una fede scioccante. Come tu credi, esplode una pietra e tutto viene da una pietra che esplode. E l'universo si sta allargando. Sai che l'universo si allarga in continuazione? E cioè, aumenta. Ma come accidenti è successo questo qui? Qua c'è l'unica esplosione, l'unico Big Bang, l'unica grande esplosione è stata nella zucca di Charles Darwin. E il suo buon senso che è esploso. Andiamo avanti, per cortesia.
Sì, ma voglio dirti, questi che credono nel Big Bang, che tu dici che non possono dimostrarlo, ti diranno, ma anche tu come cristiano che credi nel tuo Dio non puoi dimostrare da dove viene Dio, come è nato. E cosa rispondi quando evangelizzi e una pecorella ti chiede come, da dove viene Dio, chi è, perché è nato?
Ma questi qui,
se ti chiede in sincerità e devi dare una risposta, cosa rispondi?
Ma io non sto neanche cercando di dimostrare da dove viene Dio, perché è una cosa stupida. È come vai da un asinello e gli dici: signore asinello, dimostrami da dove viene un computer. L'asinello ti fa: io ho capito tutto, collega.
Ok, allora noi siamo gli asini che non capiamo.
Non bisogna fare domande stupide. Va bene, cosa mi guardi con la faccia lì, Tudora?
È perché Angela ha detto una pecorella sincera che vuole sapere.
No, ma io sto parlando della pecorella sincera, sto parlando delle capre non sincere.
Ma tu non ti sei mai chiesto?
Cosa c'entra la sorella che scrive? Dio la benedica. Perché lei vuol sapere queste cose? Io non sto criticando questa sorella.
Sì, Dio ti benedica, Chiara.
Capito?
No?
Non sto criticando assolutamente. Io sto... Lei che è Chiara si chiama, no?
Sì.
Ma Chiara fa questa domanda perché lei, io ho capito perché fa questa domanda. Perché?
E ha detto, nelle scolate ti insegnano a dubitare.
Per poter rispondere a queste capre, va bene?
Sì. Ma tu non ti sei mai chiesto sinceramente da dove viene Dio?
Devo essere sincero?
Uh-huh.
Ma sincero? Mai. Me lo sono mai chiesto, perché ho capito tempo fa che domande stupide non bisogna farsene. Agli atei si risponde, signor ateo, piacere della conoscenza. Qui stiamo parlando di un Dio che schiocca le dita e fa quello e crea quello che vuole. Mm-hmm. Adesso gli vado a chiedere, quello sarà, ma la Bibbia dice che è sempre esistito, lo capisco io? No, e non devo capirlo.
Ma è proprio come ha detto anche Mauro in una delle risposte che abbiamo ricevuto in Giovanni 16, dice, ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata.
Ecco.
Ci sono alcune cose che 100% capiremo nel cielo.
Certo, sì, più o meno 100%. Non saremo Dio, ma...
Capiremo, ha detto.
Capiremo. Capisci? Poi, questi qui che dicono che non credono in Dio perché non sanno chi l'ha creato. Ma tu non sai neanche chi ha creato una cimice. Non sai neanche il Big Bang. Ma dimostramelo. Dimostrami. Big Bang cos'è, scienza o teoria?
Teoria.
Scuole dicono è un fatto accettato da tutti gli evoluzionisti. Sì, ma è accettato il professore evoluzionista, lo accetta, perché? Perché sono atei. Ma i professori cristiani non lo accettano, però. Mica tutta la scienza è buona, mica tutta la scienza è vera. C'è anche la scienza falsa che ti dice creiamo la bomba atomica per aiutare il mondo. Scienza falsa. Va bene?
Sì.
La scienza non è tutta buona. C'è la scienza malvagia che fa armi, fa bombe atomiche, fa armi chimiche. C'è la scienza bancaria che ti insegna scientificamente come sfruttare le nazioni. C'è la scienza politica che ti insegna come imbrogliarle. C'è la scienza religiosa che ti insegna come tenere le masse sotto controllo nel nome di una religione. Le scienze sono tante. E poi c'è la scienza dell'amore, che non è una scienza, ma è il sangue di Cristo.
Ci sono cose
che io... Cioè, un bambino di 5 anni non ha bisogno di sapere che ha creato suo padre, perché se anche glielo spieghi non lo capisce, bambino di 5 anni, di 4 anni, di 3 anni. Quindi queste qui, a questi atei dire, signor ateo, signor ateo, con tutto rispetto, io credo in Dio onnipresente, onnipotente, onnisciente, quindi vuol dire che io sono stupido e non posso capire queste cose. Quando sarà in cielo capirò. Poi puoi dire a questi evoluzionisti, lo sa che la scienza cosa ha scoperto sul cervello umano? Hanno scoperto che stiamo usando attualmente il 10%, 15% del cervello. Abbiamo 85-90% del cervello che non stiamo usando. Perché? Ma allora l'uomo sta devolvendo, non sta evolvendo. Se prima il cervello era molto più... L'evoluzione non può avere un cervello che prima era meglio di adesso.
Sì, sì, sì.
Cioè il... Diciamo, è stato dimostrato in miliardo di modi che l'evoluzione è una bugia, però loro non l'accettano perché l'alternativa sarebbe credere nella Bibbia e questo loro non possono accettarlo. Ci siamo?
Sì, io se avessi incontrato qualcuno così, un ateo forse che mi chiede questa cosa, da dove viene Dio, la mia risposta sarebbe non lo so, Dio è dall'inizio il creatore, lui da dove viene scopriremo un giorno nel cielo, però so che esiste perché ha cambiato la mia vita.
Esatto.
E questo è il modo perfetto per poter evangelizzare e dimostrare che Dio esiste, perché sei una testimonianza viva di quello che Gesù ha fatto nella tua vita, come sei stato prima e come è diventato adesso. E sappiamo che Dio esiste perché mi ha cambiato.
E poi c'è un'altra cosa. Stavo pregando su questo, non su questo, pregavo sulla fede nella parola. Sai, a volte vedi i dibattiti, c'è il cristiano che difende la Bibbia e c'è l'ateo che difende il diavolo, cioè difende l'ateismo. Dio ha fatto le cose in un modo che Gesù, la salvezza, lo Spirito Santo, il regno di Dio, la salvezza si può ottenere solo per fede. Non perché c'è un diploma di signor professorone con lo zuccone grande e pieno di intelligenza. Allora i professoroni con lo stipendio abbondante vanno in cielo, i poveri ignoranti come me no. Allora Dio ha messo la salvezza dietro la fede. Fede che un pazzo dal manicomio può avere fede nell'amore, salvato. Il più grande Einstein, niente. Perché? Perché non ha avuto fede. Cioè, in nessun modo puoi dimostrare che la Bibbia è vera e che quindi ti salvi per quello. Nessuno si salva perché crede, perché gli dimostri che la Bibbia, le profezie, nessuno. Capito? Tu vedi Giovanni capitolo 11, i farisei vedevano Gesù risuscitare Lazzaro, Giovanni 11, e dico, quest'uomo fa molti miracoli, dobbiamo farlo morire. Cioè, e il cuore è imprigionato da Satana, solamente l'amore dal Calvario, il sangue del Calvario, il sacrificio della croce, l'amore che Gesù ha ispirato, può convertirci. E non perché io ti convinco che le profezie dimostrano che la Bibbia è vera, è giusto, è buono, lo faccio sempre, perché cerco di convincere anche la zucca dura, perché quello è un modo per arrivare a provare Cristo per fede. La salvezza è sempre dietro la fede, non dietro frate Giuseppe o un altro che ti dimostra che le profezie, ecco qui c'è la data di Gesù, è morto nel 30 dopo Cristo, profetizzato da Daniele 9:24, le 70 settimane, te lo mostro e dimostro che la Bibbia è vera, ma non ci credono lo stesso. Gli ebrei hanno le cose, le stesse profezie nostre, non ci credono. I musulmani non sanno delle profezie della Bibbia, non ci vogliono credere perché non vogliono crederci. Non vogliono, non desiderano. Io mi guardo intorno e vedo tante apparenze contro Cristo, vedo tante cose contro il Signore, vedo tante chiese piene di immondizie, predicatori che sono letamai, che fanno perdere la fede, però non voglio perdere la fede, perché non voglio. Il 90% delle chiese sono lì a propagandare la bugia del diavolo con la loro ipocrisia, dall'apparentemente dobbiamo perdere la fede. Non voglio perdere la fede, perché non voglio.
Amen.
Non voglio, non lo desidero, muoio ma non perdo la fede. E allo stesso modo sono le capre, le zizzanie. Va bene, gli fai vedere la Bibbia, gli mostri le scritture, gli mostri le profezie, gli dici io sono stato miracolato, io sono stato guarito. Non vogliono crederci. E allora io dico a questa gente che vuole sapere chi ha creato Dio, c'è solo un modo per capire queste cose. Magari non scoprirai chi ha creato Dio, però scoprirai che Dio è Dio. C'è solo un modo. Ed è provare. Prova Dio. Prova il Signore. Prova Gesù. E vedi, prova Gesù, provalo. Se tu non provi, fai la prova del 9. The proof of the pudding, in inglese. Fai la torta e assaggia, the proof of the pudding. Va bene, prova Dio, prova Gesù, provalo. Cosa c'hai da perdere se non la tua cattiveria, il tuo egoismo, i tuoi adulteri, la tua pornografia, la tua omosessualità, la tua solitudine, la tua tristezza, la tua depressione, le tue malattie? Cosa hai da perdere se non le cose brutte? Prova Gesù, provalo. Vuoi sapere che hai creato Dio? Non garantisco che lo capirai perché abbiamo il cervello un millimetro meglio delle galline, tutto lì. Non garantisco che capiremo quello, ma non c'è bisogno di capire quello. Vai all'università, signor professore di matematica, qual è il numero più alto? Non lo sa nessuno, solo Dio lo saprà. E allora siccome il professore non sa qual è il numero più alto, non credo alla matematica. Ah, prova la torta, vedi se è buona, vedi se ti piace, vedi se ti fa bene, vedi se ti fa male. E dopo mi dirai se la torta è buona. Prova Dio.
Amen.
Provate e gustate che il Signore è buono. Benedetto l'uomo che confida in Lui. Quindi Salmo 34:8.
Non lo so. Vediamo.
Va bene, fratelli? A questi, quando vi fanno domande sciocche, Chiara, dolcissima Chiara, tu sei una sorella preziosa, rispondigli così: guarda, questa domanda io sono un po' ignorante, non posso risponderti, e anche se fossi più intelligente non potrei risponderti, non so chi ha creato Dio, non so quanta gente esiste al mondo, ti posso dire in miliardi, ma non lo so, non so quanti anni aveva Metusalemme, non so dove abitava Gengis Khan, non so come si chiamava il vicino di casa di Maometto, e non so neanche quanti anni luce è la stella più lontana. C'è una cosa che non so, ma una cosa so: Gesù ti ama.
Amen.
Gesù è morto sulla croce. Hanno visto risuscitato. Guarda qui, 1 Corinzi 15, 500 persone l'hanno visto risuscitato. Non ci credo. Sono morte come martiri per testimoniare che hanno visto la resurrezione. 500, molti di loro morti come martiri. Come fa uno a morire per una bugia?
Sì, sì.
E non ci crederà lo stesso. Allora cosa devi fare? E allora tira fuori l'asso dalla manica. Qual è l'asso?
La tua testimonianza.
La tua testimonianza, l'amore, l'umiltà, Amen. La gentilezza, la dolcezza e la tua testimonianza, come dice Dora. Dice, guarda, tu ti senti disgraziato, io ero peggio di te. Oh, non mi offende, vabbè, d'accordo, io lo ero. Tu cosa fai? Hai fatto droga, pornografia, cosa hai fatto? Oh, io no, sono... Io ho provato invece questo, quell'altro. Pensavo... Ma avete mai pensato al suicidio? Sì, allora diteglielo, io pensavo al suicidio.
Sì.
Avete mai rubato? Io rubavo. Avete mai mentito? Io mentivo. Avete mai... Cosa avete fatto? Non so... Però la sera faccio fatica a dormire, devo bere per calmare la mia zucca dura. E allora però quando ho ricevuto Gesù Cristo dormivo tranquillo, ha riparato il mio matrimonio, sei stato guarito, dillo, ho pregato e Gesù mi ha guarito. Non crederà la Bibbia scritta sulla carta, ma crederà la Bibbia nei tuoi panni, una Bibbia che gli parla, tu crederai. Dice, facciamo una cosa, guarda, mi permette di pregare con te che Gesù ti benedice? Il Gesù che non credi, posso pregare con te, non per te, con te che ti benedice? Due parole, permetti, qui sto dicendo che stai davanti a una mezza pecora, se è 100% capra devi cambiare zona, cambia strada, cambia piazza. E allora dice, d'accordo, allora dopo dice, e dopo piano piano gli spieghi di Gesù, della morte, della risurrezione, del pentimento, dice, preghiamo tutto il cuore, prega per ricevere Gesù, se ha pregato sinceramente sentirà qualcosa. Poi se è ammalato, ancora più facile, se è ammalato, sì, oh, meno male che è ammalato questo qua. Allora, senti, io posso pregare che Gesù ti guarisce? E se tu provi, e provi, a prima o poi qualcuno guarisce, anche per sbaglio, ma guarirà. Va bene? Alla fine tu stesso che continui a pregare con mezzo cuore, prima o poi per sbaglio diventerai pieno cuore e quello guarisce. E quando guarisce, hai capito, vedi? Questo qua, io non lo so chi ha creato Dio, però io non so neanche chi ha creato, come ha fatto Dio a guarirti, però la Bibbia dice che così, guarda, qui Marco 16. E dopo, come ti senti adesso? Mi sento meglio. Capito? Per fede, per fede, per fede. Non per conoscenza. 1 Corinzi 8:1, cosa dice? La conoscenza gonfia come un pallone gonfiato. Sì. Uno spillo e puff, sì. Finito. Ma l'amore edifica. Quando andate a evangelizzare, ragazzi, sì, potete spiegare le profezie, sì, potete parlare di politica, sì, potete anche leggere qualche articolo di giornale come faccio, ma l'unico modo per salvare anime, ragazzi, è il vostro amore, è la vostra umiltà, la vostra gentilezza, la vostra amicizia, e piano piano arrivare a quella di Gesù, il suo amore, il Calvario, la resurrezione. Angela, te la parola.
Amen, grazie Signore. Allora, praticamente la risposta chiara è che in Dio si crede per fede, non perché capiamo da dove è nato, da dove viene, non abbiamo tutte le risposte, la ragione, ma si crede per fede. Decidi di amarlo o non amarlo, credere o non credere. E poi, chissà, un giorno capiremo tutto, però per adesso no, non siamo pronti.
Guarda, credere in Gesù è come un matrimonio. Tu quando guidi un'anima alla salvezza, tu l'hai invitato a nozze e quello si è sposato. Lo sai? E come fai a corteggiare una donna che è disposta a sposarti? Vale, gli fai vedere tutte la radice quadrata, l'algebra, le profezie adempite. Vedi, adesso ti spiego le profezie adempite. Qui vedi qua il marchio della bestia, il dragone, 10 corna. Mi vuoi sposare? Guarda, qui una profezia adempita, adempita una profezia, qui una profezia là, la conoscenza. Adesso ti spiego 448 chi ha creato Dio. Hai capito adesso? Sì, tutto, mi sposi? È così che corteggi una ragazza. Se te vuoi, tu ricordate, quando voi testimoniate, evangelizzate un'anima perduta, diretta all'inferno col treno alta velocità TAV, va bene? Quando te evangelizzi una persona così, o vai in amore o non andare, stai perdendo tempo. Certo, se a volte ti fanno domande, tu c'hai la risposta e rispondi. E con le profezie tutto, ma non basteranno a salvare l'anima. Capito? Quindi la conoscenza gonfia. Con la conoscenza potrai convertire il suo cervello, e ne dubito. E ne dubito. Perché quando due persone discutono, tu non convinci mai nessuno. Perché? Di solito. Perché subentra la superbia, dice, come? Io sottomettermi a te? Io che sono più furbo di te? No, io non mi sottometto a te. Io rimango dalla mia opinione. Però se vai in amore, converti, vinci, convinci, ispiri e converti le anime, se vai in amore. Quindi là, chi ha creato Dio? Questa è conoscenza morta, stramorta, ultramorta, che nessuno dei morti viventi può capire. Non è una domanda, è un trucco. È un trucco del diavolo per distrarre dall'amore di Gesù, distrarre dal Calvario, distrarre dall'amicizia del Vangelo. Perché solo con l'amicizia, con l'amore, si può convertire le anime. Questo è tempo sprecato che ha creato Dio. Va bene, il professore che dice io non credo perché chi non mi sa spiegare chi ha creato Dio non ci crede. Ma se non sai neanche chi ha creato a te, se è stata una scimmia o un canguro. E tu vuoi convincere me che tua mamma è una scimpanzé, tuo padre è un gorilla, un orangotango? Buongiorno signor orangotango. Come va la foresta? Come va la giungla? Alleluia?
Sì.
Andiamo avanti o no?
Sì, sì, sì.